La beatitudine di questo incontro è quella che troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 12, al versetto 37. Beati quei servi che troverà ancora svegli. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Due volte addirittura il termine beati. Lo Spirito del Signore, con grande insistenza, lungo gli scritti del Nuovo Testamento, ci invita alla vigilanza. Nei Vangeli, anche le lettere degli Apostoli, anche il libro dell'Apocalisse, sono costellati di questi inviti a essere pronti, a essere svegli, a non dormire, quindi a non ubriacarsi e quindi a non comportarsi male con nessuno, proprio perché non conosciamo il momento in cui questo padrone che se n'è andato ritorna. Perché questi inviti alla vigilanza? Io credo che è semplicemente per questo che Gesù vuole aiutarci a vivere da figli di Dio. E Gesù conosce a quali e quante tentazioni noi siamo soggetti. Sa che ci sono le tentazioni per tutti, lo sa perché le ha avute anche lui. Sa che noi siamo deboli, perché siamo così impastati di egoismo, in pratica è così. Nasciamo e cresciamo attenti a noi stessi, e allora siamo deboli di fronte alle tentazioni, ci lasciamo sedurre facilmente. E perciò Gesù ci avverte, ci aiuta a stare in guardia, a star svegli, e lo fa con varie parabole. Nella parabola di Luca 12 mette in campo un padrone che deve tornare dalle nozze. I suoi servi lo devono attendere. Cosa vuol dire attenderlo? Devono pensare a lui. Rimanere con la memoria orientata a lui. Rimanere con l'intelligenza e col cuore rivolti a questo padrone che ritorna. Questo particolare delle nozze penso che Gesù non ce l'abbia messo a caso, non è un padrone che deve ritornare perché è andato a fare affari, è andato alle nozze, è andato a sposarsi, cioè è andato a donare la propria vita e a ricevere in dono la vita della sposa. Questo particolare può farci pensare un po' che questo padrone che va e poi ritorna, che va a dare la sua vita, è Gesù, che per amore dona la sua vita alla sposa e riceve la vita della sposa a suo carico, la sua sposa che è la Chiesa. Il padrone è Gesù, questo è forse più chiaro in altre parabole ancora. Questo padrone ha dei servi, e i servi chi sono? A questi servi vengono affidati dei compiti. Che compiti? Anche qui altre parabole ci vengono in aiuto per vedere qual è il pensiero del Signore, il pensiero di Gesù. Il padrone allora è Dio stesso, meglio Gesù, che se ne andrà e poi ritornerà. Si farà di nuovo presente ai suoi. I servi sono i suoi discepoli, cioè siamo noi. E a noi egli affida dei compiti da eseguire per lui. Ci affida i suoi compiti. Ci affida una missione da eseguire al suo posto. Ci affida dei talenti, delle ricchezze, i suoi beni migliori li mette nelle nostre mani. Ma restano sempre suoi. Non passano di proprietà a noi. Restano suoi e a lui siamo chiamati a riconsegnarli. I servi, proprio perché sono servi, non hanno nulla di proprio. Tutto appartiene al loro padrone. Questi servi saranno servi fedeli, cioè veri servi, se nonostante il passare del tempo non si faranno padroni. Non riterranno proprio nemmeno il loro tempo, nemmeno le loro forze. Non coltiveranno desideri propri. Il passare del tempo è la prova della fedeltà dei servi, la prova del loro amore al padrone. In questo passare del tempo, i servi, lasciati soli, sperimenteranno in sostanza due tentazioni, o meglio una tentazione sotto due aspetti. Quali sono queste tentazioni? Il primo aspetto della tentazione, il più evidente, è questo. Dato che il padrone sembra che non ritorna, si fa attendere, allora ci facciamo padroni, noi, dei beni che lui ci ha affidato. Pensiamo di non dover più render conto del nostro operato, di non dover più render conto di quello che abbiamo tra le mani. Ora questa tentazione porta molte conseguenze. Anzitutto permette all'egoismo dell'uomo di manifestarsi subito, di svilupparsi addirittura, di crescere in molti modi. Se calcoliamo come nostro possesso le cose materiali anche, semplicemente, quello che abbiamo indosso, il portafoglio che abbiamo in tasca, la casa dove abitiamo, se la consideriamo nostra, così pure anche le nostre doti di intelligenza, le doti di affetto, se le consideriamo nostre, cominciamo a usare di queste cose in maniera egocentrica, per noi stessi, per fare interessi privati, per gli interessi della nostra comodità, oppure della nostra gloria in mezzo agli uomini. E allora diventeremo subito gelosi delle robe o delle nostre capacità, invidiosi. Diventeremo subito, come si può dire, antagonisti gli uni contro gli altri. E poi chi più può diventa anche sfruttatore degli altri, cerca di sfruttare le capacità altrui, le robe altrui. Oppure si diventa avari, si ammucchia. Oppure si diventa scialacquatori, si butta via. O si diventa dominatori, si impone agli altri quel che vogliamo noi. Si diventa malcontenti e si diventa mai contenti. con una parola sola, che piace molto alla Sacra Scrittura, diventeremo idolatri. Idolatri, cioè al posto di Dio ci sono le cose, al posto di Dio ci sono i suoi doni. Il denaro diventerebbe l'unico Dio, un Dio da interrogare, un Dio da ascoltare, un Dio di cui compiacersi, un Dio a cui affidarsi, un Dio in cui sperare. Il denaro diventa questo. Quando dimentichiamo che noi siamo solo amministratori delle cose e delle doti che il Signore ci ha affidato, se lo dimentichiamo, mettiamo queste cose o queste doti al posto di Dio. Diventiamo subito idolatri. Non speriamo più nel Padre, ma speriamo nelle nostre cose, nelle nostre capacità. Non ci fidiamo più del Padre, ma ci fidiamo di noi stessi. Non ascoltiamo più la voce del Padre, ascoltiamo o l'economia o le nostre comodità, il nostro piacere, eccetera. Se guardiamo bene, i mali che attanagliano il mondo, dalle guerre stellari alle beghe per 20 centimetri di terra, forse avete mai begato anche voi per 20 centimetri di terra, o per 15 centimetri anche, ci sono beghe anche per meno, per mezzo metro quadrato. Questi mali e tutti gli altri, gli sfruttamenti delle persone, i mali grossi e anche quelli piccoli nostri, le nostre avarizie, le nostre tristezze, eccetera, sono tutti conseguenza di questo fatto, che l'uomo ha dimenticato, noi abbiamo dimenticato che quello che abbiamo è proprietà di Dio e che deve essere amministrato, deve servire per compiere i suoi progetti, quelli che lui ha. Anche la mia intelligenza devo adoperarla per compiere i suoi progetti. Cioè tutto deve servire all'amore, all'amore di Dio per tutti gli uomini. Questo è il punto che guai a dimenticarlo. Se lo dimentichiamo, cadiamo subito nel peccato di Eva e in quello di Caino e in tutti gli altri, che in fondo il peccato di Eva e quello di Caino non sono stati altro che la dimenticanza, cioè sono state la conseguenza dell'aver dimenticato che quel che abbiamo è di Dio, che non è nostro. Io credo che proprio per aiutarci in questa memoria, in questo ricordare che tutto è di Dio, proprio per questo Gesù ha vissuto lui e ha raccomandato la povertà. La povertà volontaria come scelta. Beati i poveri in spirito, cioè beati quelli che decidono di essere poveri, di vivere da poveri. Beati questi, perché di essi è il regno, cioè essi avranno Dio per re, essi non avranno il denaro per re, non avranno il denaro come Dio, ma avranno Dio come loro Dio. Quindi sono beati, proprio perché la loro vita è salva e libera da questa idolatria, non sono più idolatri. La via più sicura che Gesù pratica e indica ai suoi discepoli per evitare questa idolatria, con tutte le conseguenze negative che essa ha, è proprio la povertà volontaria. Quando uno ha deciso di vivere da povero, allora se ha da amministrare anche qualcosa lo fa come roba non sua, non si attacca, rimane fiducioso nel Signore, rimane in adorazione di Dio, rimane attento alla sua volontà. L'altro aspetto di questa tentazione di farsi padroni dei beni lasciatici dal Signore, datici in amministrazione, è quella di usarli come godimento, è sempre una maniera egocentrica, egoistica, usarli per un piacere, per il nostro piacere. E allora saltano fuori quello che dice anche in qualche altra parabola il Signore, gozzoviglie. Forse sapete che cos'è. Una gozzoviglia è un pranzo con 5-6 portate, 7, 8, 9, 10, non lo so quante ne fate voi, ma un mangiare in maniera esagerata, non quel che serve, quel che è necessario. Quando c'è 3 antipasti, 2 primi, 3 secondi, 3 dolci, è una gozzoviglia, per conto mio, non so. Ubriachezze, lussuria, queste conseguenze dell'adoperare i doni di Dio, il nostro corpo, il vino, il cibo, il vestito, eccetera, usarli come strumenti di piacere, di vanità, per il nostro io. Non come cose che servono per un altro compito, ma come beni preziosi in sé. L'uomo in questo caso dimentica, pensa solo a sé, dimentica d'essere figlio di Dio. Dimentica l'alleanza di Dio. Dimentica l'eternità della propria vita, dimentica il proprio compito, la propria missione. Non sa più chi è, chi sono io. Sono padrone del mondo, invece che io sono un figlio di Dio e un fratello degli uomini. Un altro aspetto di questa tentazione è viceversa. Visto che il Signore non torna, visto che cioè passa il tempo e io posso far quel che voglio di quel che ho, no? E il Signore non mi dice cosa fare, mi lascia al mio spirito, alla mia intelligenza scoprirlo, mi ritengo abbandonato da Dio, dimenticato. E allora disperazione o rassegnazione è l'aspetto opposto. C'è chi si fa padrone e chi si dispera o chi si rassegna così semplicemente a vivere una vita piatta. E questi poi diventano succubi degli altri, con spirito di inferiorità, certo, non vedono più significato della vita, non vedono più significato di quel po' di sofferenza che abbiamo. Vivono senza gioia interiore, senza libertà interiore. È un altro aspetto della tentazione, di quella tentazione che ci viene quando dimentichiamo che siamo servi del Signore. Quando uno sa di essere servo, si tiene piccolo perché è servo, ma sa di essere grande perché è servo del padrone. Cioè è servo del Signore, quindi è grande, quindi non ha spirito di inferiorità, sono servo niente meno che di Dio. Ho nelle mani da amministrare i suoi beni, non importa se tanti o pochi, quelli che ho sono suoi, quindi io sono grande, Dio ha stima di me, mi tengo molto piccolo di fronte a Lui e attento a Lui, nell'amore pieno per Lui. Ma nello stesso tempo sono contento di essere a disposizione sua. Se invece mi dimentico, subentrano le due tentazioni, o l'una o l'altra, sui due versanti, come ho già detto. O farsi padrone, quindi far quel che si vuole, andare dietro all'egoismo, o disperarsi, rassegnarsi, diventare tristi, come uno che fosse, che si ritenesse abbandonato. Per evitare questi pericoli, questi due pericoli, è necessario star svegli. Beati quei servi che troverà ancora svegli. Essere vigilanti, perché la tentazione, direbbe la scrittura, è accovacciata alla porta. Oppure, come dice San Pietro, la tentazione è come un leone che va in giro cercando chi divorare, un leone ruggente che va in giro cercando chi divorare. Io non ho mai visto un leone ruggente in questo modo, spero di non vederlo mai, però posso immaginarmelo. Se ci fosse fuori dalla porta un leone ruggente affamato che cerca chi divorare, sto molto ben attento a uscire, mi armo bene, non lo dimentico che c'è. Star sveglio, non mi addormento fuori sulla panchina. Ecco, la tentazione è come, mi piace anche questo paragone che fa San Pietro, come un leone ruggente, affamato. Cosa vuol dire star sveglio allora? Credo che ha questo significato, questo invito del Signore, rendersi conto della realtà, non star lì a far sogni. La realtà è questa: Dio mi ha dato dei beni, li voglio adoperare per Lui. Aver coscienza di quel che si fa, non essere in balia di sogni irreali, e neanche essere in balia dei desideri degli altri, che possono essere egoisti, anche i desideri degli altri. Star svegli quindi vuol dire essere capaci di usare la volontà con libertà, ricordare che siamo servi. Più bello sarebbe dire, sì, servo è detto nella parabola, nella realtà siamo figli. Ricordarci che siamo figli, che abbiamo un padre, che la nostra vita è vera vita quando stiamo nell'amore di colui che ce l'ha donata. Essere svegli è l'atteggiamento che ha colui che sa di avere dei tesori da difendere. Colui che sa di avere dei tesori da difendere sta molto attento. E noi l'abbiamo visto, tesori non so se ne abbiamo, mi pare di no, in casa, però ogni tanto qualche biglietto da 100.000 c'è in casa, no? Io non ci badavo, lo siamo lì sul tavolo così, finché mi sono accorto, ci siamo accorti che c'era un ladro a cui piacevano queste cose, questi pezzi di carta, e se li portava via. Allora abbiamo cominciato a star svegli su questo fatto. C'era qualcosa, dei tesori da difendere, abbiamo cominciato a star svegli, a chiudere le porte a certe ore. No? Quando qualcuno sa che ha qualcosa da difendere, sta sveglio. Quel giorno che so che non c'è niente in casa, lascio anche tutto aperto, non mi interessa. Ma quando so che c'è qualcosa in casa, allora si sta attenti. Quindi lo sta svegli è l'atteggiamento di chi sa di avere qualcosa da difendere. Ora un cristiano che sa di avere una fede da difendere, sta sveglio. Un cristiano che sa di avere Spirito Santo nel cuore da difendere e da far crescere, sta sveglio. Non si lascia portare la mente ovunque da chiunque. Chi dorme, cioè chi dimentica di avere un padre, di avere un Signore, Gesù, che cammina con noi, chi dimentica di avere una fede, che è la sua ricchezza, chi dimentica di attendere il Signore a cui tutto appartiene, costui cade senz'altro in balia di qualche altro padrone. Se non è più il Signore il tuo Signore, il tuo padrone, ne hai un altro. Ne avrai subito un altro. Ti sembra di no, ma in pratica cadrai in balia di qualche altro padrone e farai gli interessi di qualchedun altro. Come facciamo a evitare questa dimenticanza? Che ricostituente prendiamo? Si prende il fosforo, si mangia pesce per aiutare la memoria, ma è per la nostra memoria spirituale. Quali sono gli aiuti che abbiamo per evitare queste dimenticanze con la conseguente idolatria, con il conseguente ateismo pratico? O idolatria pratica. Gesù ne ha consigliati tre ricostituenti. Ha consigliato la preghiera personale nascosta. Chiuditi in camera e prega. Quindi una preghiera che sia solo amore, dove non hai la consolazione di dire qualcuno mi ha visto pregare. Preghiera nascosta. Il secondo ricostituente, digiuno, anche nascosto. Che ricostituente strano. Terza pastiglia, o come si dice, terza puntura, l'elemosina segreta, anche quella. Non sappia la tua destra cosa fa la sinistra. Queste tre realtà, preghiera, digiuno e elemosina, sono strumenti di veglia. Aiuti al nostro atteggiamento di vigilanza. Sono delle concretezze, perché il tempo, il corpo, la nostra persona e il denaro, le cose che abbiamo, non diventino nostro possesso, cioè non diventino nostri padroni. Non dominino sul nostro spirito, ma continuino a essere ricevuti da noi come doni, come realtà da far fruttificare per il regno di Dio, da amministrare per il Signore, sia il nostro tempo, sia il nostro corpo, sia le nostre cose. Quindi ogni tanto questo tempo lo doniamo tutto a Dio, chiuditi in camera a pregare. Ogni tanto il nostro corpo lo teniamo ben dominato col digiuno, che non diventi padrone, qualcosa di cui pensiamo che possiamo lasciarlo far quel che vuole. No, tu devi servire il Signore. Quindi sta sveglio, quindi digiuno. E le cose non diventino un aiuto al nostro egoismo, quindi alla nostra avarizia. E allora via ogni tanto un distacco. Mamma mia, se mi costa, dar via quella roba lì. Ho fatto tanto per averla e ci sono attaccato. Ecco, proprio quella il Signore mi chiede. L'elemosina, che può prendere anche altri nomi questa elemosina, no? Non è necessario, non sono le 50 lire o le 100 o le 1000 lire, qualcosa di che deve toccare il nostro cuore, non qualcosa di superfluo, ma qualcosa che tocca la nostra vita, altrimenti non raggiunge lo scopo di tenerci svegli, di tenerci attenti, amministratori del regno di Dio. Dei cristiani impegnati spiritualmente, tipo monaci o gente del genere, o eremiti, per vivere questa vigilanza in maniera ancora più concreta, hanno inventato anche qualcos'altro, hanno inventato le veglie. Io non so cosa vuol dire in pratica, perché non le ho mai fatte, perché a una certa ora io vado a dormire, no? Ma so che ci sono persone, cristiani, impegnati, che vogliono questa vigilanza proprio incarnarsela bene. E allora usano anche quest'altro strumento, le veglie, star su di notte, come chi attende il Signore di notte, per alcune ore, qualcuno una volta all'anno o qualche volta di più, tutta la notte, non so come facciano. Dovrò imparare, prima di morire forse imparerò a farlo almeno una volta o due, non lo so, vedremo. Però quali strumenti usiamo è secondario, no? Che uno usi le veglie, che uno usi il digiuno o l'elemosina, è secondario. Importante è vegliare, è rimanere al proprio posto di servi, al proprio posto di figli. Questo è importante. Poi, se ti servono questi strumenti per star sveglio, adoperali. Se non ti servono e stai sveglio lo stesso, puoi farne anche a meno. Star svegli, sapere ed essere figli di Dio. Coltivare, questo è essenziale, coltivare con costanza l'amore al Signore viene, che da un momento all'altro può chiedermi tutto, e allora devo essere disposto a dargli tutto, da un momento all'altro, che venisse subito disposto a andarmene da questa casa, non è mia, anche se l'avete comprata, da un momento all'altro disposto a consegnare le chiavi, pronti a vivere per il Signore, a compiere la sua opera. Beati quei servi che troverà ancora svegli, cioè ancora disponibili per lui, disponibili ai suoi nuovi ordini, ai suoi nuovi desideri. Beati quei servi che il Signore troverà ancora svegli, ancora in piedi, ancora pronti. Per loro c'è una bella beatitudine. Si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola, passerà a servirli. Si rovesciano le parti. Questi servi diventano come i padroni e il padrone diventa il loro servo. Il Signore stesso si fa loro servo. Li tratta da veri padroni. Ricordate anche quelli che hanno amministrato bene i 5 o 10 talenti, diventano padroni di 5 di 10 città. Il Signore, quelli che veramente vivono per Lui, li rende liberi e padroni e dà loro tutta la gioia che ci si può immaginare, riempie la loro vita. Anche in un'altra volta dice, nel libro dell'Apocalisse ci sono queste parole, 3:20, ecco sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce cioè è sveglio, e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui, ed egli con me. Ecco, una familiarità così grande, un'intimità completa col Signore. Ecco, questa è la beatitudine. Chi vive cosciente di essere figlio di Dio, chi vive come servo per quel che riguarda le cose che possiede, sperimenta libertà, padronanza, sperimenta serenità e pace, gioia intima, familiarità con Dio, pienezza di beatitudine, detto tutto, con questa parola. Ecco, durante il momento di silenzio che abbiamo anche oggi, stiamo un po' così alla presenza del Signore, con amore. Cerchiamo di guardarlo, di dirgli il nostro amore e magari passiamo in rassegna tutte le cose di cui ci sentiamo padroni, a cominciare dal nostro naso, dalla nostra lingua e dai nostri occhi, dalle nostre scarpe e dal portafoglio e dalla macchina e da tutto quel che abbiamo qui e a casa. Facciamo una rassegna di tutto, un elenco, un inventario, come si fa alla fine dell'anno nei negozi, no? Che se la vostra casa non è un negozio, fate l'inventario e dite: Signore, quella cosa è tua, com'è che serve al tuo regno? Questi miei occhi sono tuoi, come servono al tuo regno? Queste mie mani sono tue, com'è che servono al tuo regno? Le mie scarpe sono tue, come servono al tuo regno? E così tutto, passate in rassegna per vedere come la nostra vita, il nostro tempo, le nostre cose sono un servizio ai progetti di Dio, ai desideri, ai disegni di Dio. Sarà un bel aiuto per svegliarci ed essere pronti a servire il Signore.